Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Delle volte si può camminare bene, però un attimo di impulsività può portare disastro nella tua vita. Oggi vogliamo continuare il nostro studio nel libro dei giudici, considerando la vita di Jefte, un giudice che è più conosciuto per le terribili conseguenze della sua impulsività di quanto è conosciuto per la sua grande fede, nonostante che Dio sia servito grandemente di lui. La sua vita ci ricorda che anche quando abbiamo grande zelo per Dio, se non siamo attenti, possiamo peccare portando terribili conseguenze. Quindi consideriamo attentamente la sua vita per imparare meglio come vivere e per imparare come non vivere, soprattutto nel campo di essere impulsivi. Iniziamo leggendo Giudici capitolo 11. Giudici capitolo 11, i primi tre versetti. Ora Jefte, il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, ed era stato generato di Galad. La moglie di Galad gli partorì altri figli. Quando i figli di sua moglie divennero adulti, scacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna». Jefte allora fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob, che è una città pagana. Attorno a Jefte si raccolsero degli uomini di nessun valore, che facevano con lui incursioni. Questo paese di Tob è situato fuori Israele, che vuol dire che lui faceva incursioni in altre città lì in zona. Aveva una banda di malviventi, di uomini non temorati di Dio intorno a sé. Viveva in un posto pagano, cacciato di casa di suo padre da questi fratellastri. Allora, già vediamo una cosa, o meglio vi faccio una domanda: è cresciuto lui in una casa con genitori timorati di Dio, o è cresciuto lontano da buon insegnamento? Come è cresciuto? Si capisce subito, non è cresciuto in casa di suo papà, perché suo papà aveva una moglie che non era sua mamma. È cresciuto senza il padre, da una donna non buona, e poi a un certo punto i fratellastri, magari erano nella stessa città, paese, lo hanno cacciato perfino dal paese, e questo uomo è diventato un uomo di Dio. Questo uomo è diventato un buon giudice, timorato di Dio. E questo è un grandissimo incoraggiamento per me, che Dio può prendere chiunque e farlo diventare un uomo, una donna di Dio. Non importa come è cresciuto. Però il peccato della sua compagnia, l'influenza negativa, è stato forte su di lui. È stato molto forte, perché la brutta compagnia lascia il suo segno. La brutta compagnia lascia il suo segno. Avrebbe potuto scappare dai suoi fratelli quando fu scacciato da loro e andare in un'altra città in Israele. Avrebbe dovuto. Ha scelto piuttosto di andare in un paese pagano, e lì ha imparato qualcosa di terribile, che vedremo. Come succede spesso nella vita, la provvidenza di Dio cambiò drasticamente la situazione della vita. Leggo adesso da 4 a 6. Lui è stato scacciato, abita lontano. Qualche tempo dopo, i figli di Ammon mossero guerra ad Israele. Quando i figli di Ammon iniziarono a fare guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob e dissero a Jefte: «Vieni e sii nostro capitano per combattere contro i figli di Ammon». Mi fermo lì. I figli di Israele si trovano in una situazione difficile, questo paese più forte di loro comincia a fare guerra contro di loro e non trovano nessun uomo coraggioso da farsi capitano per guidare l'esercito. Cioè l'esercito era fatto di volontari e non c'era nessuno. Allora loro dicevano, ma ti ricordi di Jefte? Lui era coraggioso, lui era un uomo valoroso. Ma lo abbiamo cacciato. Ma dai, andiamo, non c'è nessuno, andiamo a cercarlo. Dove abita? Ma ho sentito che è andato a Tob. Andiamo a cercarlo. Abbiamo bisogno di qualcuno coraggioso. Vanno lì. Dai, vieni a casa. Sii nostro capitano per combattere. Loro avevano un cuore buono e puro nell'andare a cercare Jefte? No, stavano pensando ai loro interessi. Non è che sono andati, sai, noi abbiamo fratelli, abbiamo peccato facendo così contro di lui. Oh, abbiamo peccato contro lui, contro Dio. No, non è che erano aggravati per il loro peccato che avevano commesso. Si trovavano nel bisogno e vedevano lui l'unico che poteva aiutare. E sono andati per interessi, con motivazioni impuri. Ma nonostante che lo avevano trattato molto male, Jefte non rifiutò la loro richiesta. Però prima di accettare, ricordò loro che lo avevano trattato male prima. E questo non per essere orgoglioso, ma questo per dire, fratelli, ricordate che mi avete scacciato. Ma veramente volete che io sia il vostro capo? Ma veramente? Pensateci bene. Pensateci con chi state parlando, ma volete me proprio come vostro capo? Infatti, leggo dal versetto 7 e 8. Ma Jefte rispose agli anziani di Galad, non mi avete voi odiato e scacciato da casa mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'avversità? Gli anziani di Gala dissero a Jefte, è proprio per questo che vi siamo tornati ora da te, affinché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon e sia nostro capo su tutti gli abitanti di Galad. Allora, voglio notare quello che lui dice in versetto 9, che dimostra la sua fede in Dio. Allora Jefte rispose agli anziani di Galad, se mi riconducete da voi per combattere contro i figli di Ammon, e l'Eterno li dà il mio potere, sarò il vostro capo. Cioè, lui dichiara davanti a loro che qualsiasi vittoria non sarebbe perché lui sarebbe bravo, ma va bene, avete ragione, io sono coraggioso, però no. Lui dice, se il Signore, se l'Eterno darà la vittoria, allora sarò il vostro capo. Ma la vittoria sarà a causa dell'Eterno. Lui dall'inizio dà la gloria a Dio. Oh, che possiamo fare così noi. E poi lui torna e fa lo stesso discorso, dando la gloria all'Eterno, al popolo. Gli anziani di Galad dissero a Jefte, l'Eterno sia testimone fra noi, se non facciamo come hai detto. Jefte quindi andò con gli anziani di Galad e il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti all'Eterno a Mispa tutte le parole da lui dette prima. Cioè dice al popolo, sarò vostro capo se il Signore, l'Eterno, dà la vittoria. Quindi ha reso chiaro sia a questi uomini sia a tutto il popolo che lui guardava all'Eterno per una eventuale vittoria, sapeva di non farlo lui. Quindi lui stava mettendo, se c'è la vittoria, sarà dovuto a, non che sono bravo io, sarà dovuto all'Eterno che mi darà la vittoria, o che possiamo seguire. In questo possiamo seguire l'esempio di Jefte. La prima cosa che Jefte fece quando diventa giudice o capo è che cerca la pace con il re di Ammon senza dover arrivare alla guerra. Dio aveva detto ad Israele in Deuteronomio, quando prima di entrare, che se voi arrivate in una città, non dentro la terra promessa, no, lì dovete uccidere, distruggere tutti, ma quelli più lontani. Non andare a fare la guerra senza prima offrire a quella città la pace. Dio aveva detto, il popolo in mezzo dovete distruggere, perché sennò diventa la brutta compagnia. Ma quelli non in mezzo, prima di fare guerra, tu offri a loro la pace e lui fa questo. Quindi stava agendo con grande saggezza e prudenza perché fare la guerra quando si può risolvere tutto pacificamente? Un ottimo principio, senza compromettere. Allora, da versetto 12 fino a 25, e non leggo, no, fino a, scusate, 27, lui fa tutto un discorso storico. Allora, voglio solo riassumere quello che dice. Prima, lui dice, questo territorio che volete avere da noi, non l'abbiamo preso da voi. Quando noi siamo usciti dall'Egitto, questo territorio apparteneva non a voi, ma agli Amorei. Quindi, prima di tutto, il territorio che tu vuoi da noi non era mai vostro. Numero due, sono 300 anni, questo versetto 22-23, sono 300 anni che noi possediamo questa terra. E ora, aspetta, ok. Ho scacciato forse tu, ok, 26, dice sono 300 anni, allora scusami, 300 anni dà diritto a noi, prima non era il vostro territorio, numero sono 300 anni, e numero 3, questa terra ci ha dato l'Eterno, ci ha dato l'Eterno Dio. Allora, andate e godete la terra che il vostro Dio, Chemos, vi ha dato, ma il vero Dio ha dato questo a noi. Quindi, ha detto, quello che tu dici, che tu vuoi questa terra da noi, non vale. Era giusto, lui dice, storicamente non avete nessun diritto, poi a livello di secoli, sono secoli che siamo qui, e poi, fin dei conti, è stato Dio a darci questo territorio, non che abbiamo preso per conto nostro, e quindi se Dio le ha dato a noi, non siete voi che potete chiederlo per voi. E quindi, lui conclude con una dichiarazione stupenda in 24, l'Eterno, il giudice, faccia oggi giustizia tra i figli di Israele e i figli di Ammon. Anche qui vediamo la fede di Jefte. Che possiamo noi confidare nell'Eterno e nella sua giustizia. L'Eterno faccia giustizia. Così sia. Come vuole. Se lui vuole fare giustizia adesso, se lui vuole permetterci di perdere e farà giustizia alla fine del mondo o fra un secolo, l'Eterno fa giustizia, non stiamo qui a dettare a lui come devi fare. Questo è un uomo di grande fede, si rimette nelle mani del Signore. Allora, aveva fatto con gentilezza questi messaggi a questo re, spiegando chiaro i ragioni giusti per non dover fare guerra, però delle volte quando uno vuole agire con peccato, tutti i ragionamenti giusti non servono a nulla, perché la persona vuole continuare nel suo peccato, e perciò il re di Ammon non dà ascolta. Infatti 28 dice, ma il re dei figli di Ammon non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire. Jefte aveva cercato la pace. C'è un versetto che dice che noi dobbiamo cercare la pace? Tipo Romani 12:18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, ma non sempre dipende da voi. Jefte ha cercato la pace. E il re ha detto, no, vogliamo fare guerra. Ok? Faremo guerra. Infatti è stato ubbidiente a Dio di cercare la pace, ma in questo caso non dipendeva da lui. E allora il re di Ammon decide di combattere contro Israele. Però, scusate, Ammon era un paese più forte. Israele non aveva esercito. Lui è stato capitano da pochi giorni, qualche settimana. Non aveva un esercito ben addestrato, che avevano fatto esercitazioni insieme. E dover andare a fare una guerra così era una cosa umanamente molto troppo difficile. Ma scusate, come si può lui con un piccolo gruppo di soldati andare contro questo esercito ben addestrato? E lui si rende conto che questo incarico era troppo grande. Era troppo grande per le sue forze, troppo grande per le sue capacità. Lui aveva avuto una banda di qualche uomo, che ne so io, qualche decina, 100? Avevano fatto piccole incursioni quando sapevano che in quel paese tutti gli uomini erano via per la giornata a lavoro, ma non aveva mai gestito un esercito. Lui sapeva che quello che Dio chiedeva a lui era troppo grande per lui. Però era quello che il Signore lo stava chiamando a fare. Allora in versetto 29 vediamo un principio importantissimo per noi. Importantissimo. E il principio è questo. Dio ci darà la forza di compiere quello che Lui ci chiama a compiere. Non dovete mai dire, ma non posso, non riesco, è troppo duro. Questo è blasfemo. Dio ci darà la forza di compiere tutto quello che ci chiama a fare. E noi vediamo questo nel versetto 29, che dichiara, allora lo Spirito dell'Eterno venne su Jefte. Ed egli attraversò Galad e Manasse, passò a Mizpah di Galad e da Mizpah di Galad mosse contro i figli di Ammon. Allora, voglio proprio fermarci qui e considerare questo. Lo Spirito dell'Eterno venne su Jefte. Dio aveva stabilito Jefte per questa opera e perciò Dio gli diede la forza di compierlo. L'incarico di guidare Israele in battaglia era più grande di quanto lui era capace a fare da solo. Era più grande. Però quando Dio ci chiama a compiere un'opera, sarà sempre Dio a darci le capacità di compierla. Allora, attenzione. Tutte le nostre capacità vengono da Dio. Quello che noi chiamiamo le nostre capacità naturali, la nostra capacità naturale, diciamo noi, le forze naturali, sono tutti da Dio. Quindi tutto quello che riusciamo a fare, a compiere giorno per giorno, è per mezzo della forza che abbiamo ricevuto da Dio. Noi non abbiamo forza nostra. Noi non abbiamo forze nostre che non abbiamo ricevute da Dio. Quindi tutto quello che siamo capaci a fare è solo perché Dio mi ha dato quelle capacità. Mi ricordo un amico che faceva chirurgo ed era bravissimo e lui diceva, un giorno a pranzo diceva, io so che Dio ha benedetto le mie mani. No? Cioè io so che questo viene da Dio. Allora li adoperava tutti i giorni. Quindi non era qualcosa di miracoloso quel giorno, no, tutti i giorni, ma sapeva che era 100% da Dio. E così per ogni capacità naturale, ma ci sono le volte in cui Dio ci chiama a compiere un'opera che è oltre a quello che possiamo fare con le capacità che ci ha dato da anni. È troppo grande, troppo difficile. In questi casi Dio ci darà una capacità speciale, sufficiente per l'incarico. Vediamo un esempio di questo in quello che Gesù dichiara ai discepoli che si troverebbero in situazioni di grande persecuzione. Vi leggo da Matteo 10, 17. Ma guardatevi dagli uomini perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cose dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Lui sta dicendo, avrà dato a loro un dono per insegnare giorno per gli anni, ma ci sarebbero dei momenti particolari che loro avrebbero dovuto subire, in cui avrebbe dato una guida speciale al momento di cosa dire in quel momento. E allora Dio ci darà la forza necessaria di compiere ogni sua volontà per noi. Delle volte una forza che noi chiamiamo naturale, ma viene da Dio. E delle volte una forza che non è naturale, è in quella situazione. Infatti, cosa sono i doni spirituali? È da qualche anno che non ho insegnato, ma se ricordate, la parola stessa in greco vuol dire manifestazione dello spirito. Un dono spirituale non è qualcosa, un oggetto che Dio ti dà, che tu hai e tu usi come vuoi tu, quando vuoi tu. Un dono spirituale è lo Spirito Santo che opera in te e tramite te per portare frutto spirituale. Quindi è lo Spirito Santo che ti dà una capacità non naturale. Diventa parte di te delle volte. Delle volte è qualcosa che succede una o due volte in tutta la vita per bisogni speciali, e poi ci sono i doni che uno adopera tutti i giorni, ma è sempre lo Spirito Santo all'opera, non è la tua potenza. E quindi, e Dio sta dando le capacità a compiere la sua opera. I doni spirituali, escludendo l'evangelizzazione, tutti gli altri servono a quale scopo? Viene detto più volte, l'edificazione reciproco, costruire, edificare il corpo di Cristo. Quindi, tutto quello che riguarda edificare il corpo di Cristo sono opera dello Spirito Santo tramite i credenti. E così il nostro brano di oggi ci fa vedere che per permettere a Jefte di compiere un'opera da parte di Dio, che era sia liberare Israele da Ammon che guidare Israele, lo Spirito di Dio venne su di lui. Così la sua potenza, la sua saggezza era da Dio. Allora, avendo lo Spirito di Dio, attraversò la zona di Israele lì vicino ad Ammon, e tanti uomini lo seguirono e marciarono contro Ammon, come tutti gli uomini di fede. E lui è elencato negli Ebrei 11 come un uomo di fede. Come tutti gli uomini di fede, la fede di Jefta non era perfetta. Jefta aveva un concetto sbagliato di Dio, se posso dire una dottrina sbagliata di Dio. Immaginava, sbagliatamente, che fosse necessario in qualche modo comprare favori da Dio. Per questa sua dottrina sbagliata, pur avendo capito che lo Spirito di Dio era su di lui, pur sapendo che solo Dio poteva salvare il popolo di Israele, credeva che fosse necessario comprare da Dio. E come si può comprare da Dio? Si fa un voto, promettendo a Dio: se tu mi fai questo, io ti farò quello. In questo modo si cerca di comprare da Dio una benedizione. Sulla base di questo concetto sbagliato, Jefte, preparandosi ad andare a guerra, ormai ci sono i soldati, sono in partenza, si rende conto che da oggi a fra pochissimi giorni incontreremo con il loro esercito. Come possiamo fare se il Signore non è con noi? Allora, Signore! E lui cerca di garantire la presenza di Dio in un modo sbagliatissimo. E leggiamo versetto 30-31. Jefte fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, ciò che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò in pace dai figli di Ammon apparterà all'Eterno, ed io lo offrirò in olocausto. Questo credo che sia l'esempio più grande in tutta la Bibbia di essere impulsivo. Impulsivo. Pensando alla battaglia e all'assoluto bisogno dell'Eterno, agisce con impulsività. Allora, non c'è scusa per questo suo peccato, ma c'è spiegazione. Non c'è scusa, ma c'è spiegazione. Dove è cresciuto? In mezzo a un popolo timorato di Dio, che capivano che Dio è un Dio di grazia? No, è cresciuto circondata da pagani che erano convinti che l'unico modo di avere aiuto dai loro dei era di comprare quell'aiuto. Infatti, tutte le religioni in tutta la storia del mondo che gli uomini hanno creato insegnano che c'è un Dio o tanti dei, dipende dalla religione, che si può influenzare. Un Dio che opera in qualche modo in base al merito della persona. Questo è un forte contrasto con il vero Dio, che opera per grazia, non per merito, perché nessuno merita del bene da Dio. In realtà, ogni falsa religione, oggi come allora, presenta Dio come qualcuno che si può influenzare con le offerte e con le opere. In questo concetto sbagliato di Dio, si pensa che uno che fa tanto per Dio o offre tanto a Dio merita di ricevere tanto da Dio. Vediamo questo nelle regioni pagane. in cui le persone offrono sacrifici ai loro dei, sperando così di guadagnare qualche favore. Si vede questo quando uno dice, ma quella persona ha sofferto molto, perciò merita il bene. Ha avuto tante sofferenze, una grande malattia, tanti mali nella vita, ha perso dei figli, allora merita il bene per la sua sofferenza. Stessa dottrina, sbagliata. Come se potesse, avendo pagato con opere o sacrifici o sofferenza, meritare da Dio. Questo purtroppo è molto diffuso, era molto falso. Stessa dottrina che quando si pensa sbagliatamente che ci siano dei cosiddetti santi che hanno fatto così tanto bene da meritare da Dio più di quello che serviva a loro, allora hanno grazie in più che possono offrire ad altri, che possono così usare queste monete di grazia e comprare da Dio con i meriti dei santi benedizioni. Qualsiasi dottrina o pensiero che si possono comprare i favori da Dio disprezza Dio e disonora Dio, perché un tale dottrina implica che Dio non è santissimo al di sopra degli uomini. Cioè un Dio, un gradino sopra di noi, si potrebbe offrire qualcosa, questo è bello, sì, lo voglio, cosa vuoi tu per darmi quello? Ma un Dio santissimo, infinitamente al di sopra, noi non potremo offrire niente a Lui. Non solo, un Dio che vende i favori, in fin dei conti si vende i favori in questa dottrina, non sarebbe né supremo né sovrano, perché potrebbe essere influenzato, anzi, potrebbe essere comprato, in un certo senso, dalle offerte. Un Dio così sarebbe un Dio debitore. Perché, scusate, se tu dai, non so, il costo della macchina nuova, 30 euro, 1000 euro per una certa macchina, e se tu dai al concessionario 30.000 euro, lui è il tuo debitore, lui è obbligato a darti la macchina, perché tu hai dato a lui qualcosa. Allora lui è in debito e per saldare questo debito ti dà la macchina. Questo concetto di un Dio che io farò questo a te, se tu mi dai quello, allora Dio diventa un debitore. Visto che tu gli farai quello così di grande valore, lui deve farti qualcosa a lui di grande valore. Questo concetto è terribile. Dio non è debitore. Questo concetto è blasfemo, perché il vero Dio è sovrano, non debitore di nessuno. Le sue scelte non dipendono da quanto una persona ha fatto per lui. In realtà, cosa può fare l'uomo per Dio che non è offrire a Dio qualcosa che viene già da Dio? Cosa possiamo offrire a Dio che non è già di Dio? Le nostre forze sono da Lui. La mia stessa vita viene da Lui. Qualunque offerta, lavoro, impegno che posso fare, già è suo. Non ho nulla che posso fare, dare a Dio o fare per Dio. Dio ha bisogno di noi? Cosa dice la Bibbia? Ha bisogno dell'uomo in qualsiasi modo? Non ha bisogno di noi? Ha già tutto? Tutto appartiene a Lui, noi apparteniamo a Lui. Quindi, Dio è sovrano e non prendere le sue decisioni in base a quello che gli fa l'uomo. Quindi non posso dire, oh Signore, non lasciare morire mio caro figlio, mio marito, oh, io farò questo, farò quello. Cosa stiamo cercando di fare in quel caso? Comprare da Dio. Comprare. Se fosse possibile per un uomo di influenzare Dio in base alla grandezza dell'offerta che potrebbe offrire Dio, allora la persona ricca o potente potrebbe avere molto più da Dio e la persona povera non avrebbe più niente. Se fosse possibile, che Dio sarebbe quello? Non sarebbe più un Dio di amore, sarebbe piuttosto un Dio che se tu mi offri abbastanza allora ti darò tante benedizioni. Quello, grazie a Dio, non è Dio. Che è un falso concetto di Dio. Il vero Dio è un Dio sovrano, ma un Dio di grazia. E chi viene benedetto da Dio? Non chi può pagare, ma chi viene sapendo di non poter pagare. Tenendo tutto questo in mente, Jefte era un uomo di fede. Quello che vediamo qui è, aveva grande fede, ma si vede l'influenza dalla compagnia sbagliata e si vede l'impulsività. l'impulsività. Era molto spogliato per lui di fare questo voto, però almeno è buono. Lui dice, feci un voto se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon. Lui sapeva che la vittoria dipendeva dal Signore. Lì, grazie a Dio, era giusto, come in tanto, tanto della sua vita. Anzi, lui è un ottimo giudice in tante cose. Lui è esemplare in tante cose. Il suo problema era impulsività. Questo è il suo problema. La sua fede non era perfetta, ma la sua fede era nel Signore, e il Signore ha agito in base alla fede di Jefte, pur essendo una fede imperfetta. E questo mi incoraggia tanto, perché la mia fede è imperfetta. La mia fede vacilla. Se l'opera di Dio in me dipendesse da quanto bene cammino, allora Dio mi avrebbe abbandonato tanto tempo fa. Ma Dio prende le briciole che offriamo, dove meriteremo punizione per quelle briciole, perché Lui merita il massimo e noi non diamo mai il massimo perché siamo imperfetti, e Lui benedice la povera fede di un uomo come Jefte, che è un esempio per noi. Così, 32, Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra, e l'Eterno gli diedi nelle mani, e li sconfisse facendone una grande strage da Arore fino verso Mineth, prendere loro 20 città, e fino ad Abel Keramel. Così i figli di Ammon furono umiliati davanti ai figli di Israele. Avete notato che la scrittura non dà tanti dettagli di questi grandi battagli miracolosi? Due versetti per una grande battaglia, perché il fatto è che Dio è un Dio di miracoli, ma non è che dobbiamo essere affascinati da come Dio opera qua o là. Dobbiamo essere affascinati di Dio, perché Dio non è limitato ad operare come ha operato l'ultima volta. Lui farà ogni volta come vuole Lui, e non dobbiamo essere presi dal metodo o il modo, ma dobbiamo essere presi dal Signore. Lui opererà come vuole Lui. E così Dio diede la vittoria ad Israele e stabilisce Jefte come giudice. Dopo la vittoria, Jefte tornò a casa sua, onorato dal popolo per questa grande vittoria. Colui che poco tempo prima, pochi anni prima, era stato scacciato, tornò l'eroe. Avrebbe dovuto essere il giorno più speciale della sua vita. Invece, il seme brutto che aveva seminato in un momento di impulsività stava per spuntare il suo brutto frutto. Lui stava per raccogliere quello che aveva seminato con suo voto, il suo voto stolto di impulsività, quando aveva cercato in un attimo di debolezza di comprare favore da Dio. Leggo quello che è in certo senso uno dei brani più tristi della Bibbia, leggo da 34 alla fine, 40. Poi Jefte, dopo la vittoria, ritornò a casa sua a Mizpa, ed ecco uscirli incontro sua figlia con tamburelli e danze. Essa era l'unica figlia, perché egli non aveva altri figli o figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse, ah, famiglia, mia figlia, tu mi rendi grandemente infelice, tu mi porti sventura, io ho dato la mia parola all'Eterno e non posso tirarmi indietro. Ella gli disse, padre mio, se hai dato la tua parola all'Eterno, fa di me secondo ciò che è uscito dalla tua bocca, perché l'Eterno ti ha vendicato dei tuoi nemici, i figli di Ammon. Poi disse a suo padre, mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché possa andare in giro per i monti e a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose, va, e la lasciò andare per 2 mesi. Così ella se ne andò con le sue compagne a piangere sui monti la sua verginità. Alla fine di quei 2 mesi, ella tornò da suo padre, ed egli fece di lei secondo il voto che aveva fatto. Ella non conobbe uomo. Così divenne usanza in Israele che le figlie di Israele vanno tutti gli anni a piangere la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni all'anno. Jefte era stato grandemente usato da Dio per liberare Israele, e sarebbe usato dopo per guidare Israele. Però davanti la battaglia che spaventava in un momento di debolezza spirituale, fece con impulsività, un voto che non avrebbe dovuto fare. Votò di sacrificare qualcuno a Dio per poter avere l'aiuto di Dio nella battaglia. Allora abbiamo già visto che il concetto di comprare da Dio favori in sé è talmente sbagliato, abominevole. E non solo. Quello che offri a Dio un sacrificio umano è ancora più abominevole. Quindi tornato a casa, lui tornava, gli altri, ah, abbiamo vinto, e lui torna a casa, no, ho fatto quel voto. Chi mi incontrerà? Allora, scusate, chi è che potrebbe uscire di casa tua? Qualcuno, lui usava la parola che indica solo persone, quindi non è un animale. E chi è che ci abita in casa? La moglie e l'unica figlia. Cioè, aveva una figlia solo, non aveva altri figli. Presumiamo che ci sia ancora stata la moglie, che la figlia era ancora giovane. Cosa vuoi? Chi potrebbe uscire se non o la moglie o la figlia? Allora lui torna a casa, mentre gli altri sono gioiosi, lui torna a casa ogni passo lento, non volendo vedere casa sua, ma doveva. Arriva e la figlia esce dalla porta danzando, papà, perché lei aveva guardato alla finestra finché non lo vedeva arrivare. E lei, ah, papà, 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 danzando, gloria a Dio per la vittoria. Lei gioiosa e lui completamente distrutto da questo. Suo cuore spezzato. Spiega alla figlia il voto che aveva fatto e incredibilmente questa figlia insiste, papà, tu hai fatto questo voto all'Eterno, tu devi mantenerla, tu devi mantenerla. Chiese solo 2 mesi per piangere la sua verginità in quanto in quella società capivano quello che non viene capito oggi, capivano la benedizione di figli. Cioè in quella società tutti capivano, figli sono un dono dal Signore. Quindi arrivare alla morte senza poter avere i figli per loro era visto come una cosa terribile. E lei diceva, allora non avrò mai figli. E poi tu non avrai mai discendenti, perché sono figlia unica. Però così sia. Lasciami 2 mesi per piangere il fatto che non ho potuto sposarmi e avere i figli, per almeno lasciare. E allora per 2 mesi andava con le sue amiche, queste sono buone amiche perché erano con lei nella gioia e nella tristezza, e poi tornò a casa e Jefte fece di lei secondo il voto che aveva fatto all'Eterno. Allora, ci sono degli studiosi, non la maggioranza, ma no, non è possibile che abbia sacrificato la figlia, ma lui ha solo dedicato lei a vivere una vita tipo in clausura senza mai conoscere uomo, servire il Signore, solo che nell'Antico Testamento non c'è mai un esempio di qualcuno che fa questo. Non era l'usanza, le profetesse, 2 o 3, Hulda e Anna, avevano tutti i mariti, quindi non c'è mai nessun esempio di nessuno che mai è rimasto vergine e non si è sposata per servire il Signore. Quindi capisco il desiderio di non voler immaginare che abbia fatto quello che sembra molto chiaro che abbia fatto, infatti la maggioranza degli studiosi dicono no, quello che ha fatto è chiaro. Allora, ci sono delle lezioni per noi, molto importanti. Prima, la grande fede, la sincerità e lo zelo di Jefte sono evidenti e sono da imitare. Però il voto di Jefte ci mostra la sua ignoranza delle scritture. E comprendiamo che non conosceva bene Dio. Ci mostra il pericolo dell'impulsività. Lui, prima di tutto, non capiva che non si può comprare benedizioni da Dio. Dio è un Dio di grazia. Questa è per me la lezione più grande da imparare. Però nel caso che io non voleva consacrare qualcuno al Signore, la legge permetteva quello, non per comprare favori. Ma nel caso che voleva consacrare qualcuno, in Levitico 27, non si doveva mai uccidere la persona, si offriva una certa cifra stabilita dalla legge per quella persona. Quindi si capisce che lui non conosceva la legge di Dio. Quindi sbagliava credendo che si poteva comprare i favori di Dio. Sbagliava pensando che si poteva offrire una persona come sacrificio a Dio. Lì si vede l'influenza di Tob, quei paesi dove quelle religioni offrivano a Dio i loro dei falsi, Molech e altri, Chemish, offrivano i loro figli, uccidevano i figli come sacrifici. Quindi lui è stato influenzato dalla sua brutta compagnia. Poi c'è un'altra lezione che qui, se uno fa un voto, se uno dà una promessa di qualcosa che sarebbe peccato, davanti a Dio deve mantenere la promessa? No. Perché il peccato sta nell'aver fatto la promessa. Per esempio, senti, se mia mamma mi chiede dove siamo stati, tu dici che siamo stati in quel posto lì. Perché se lei scopre, se i miei genitori scoprono quello che abbiamo fatto, poi avrò nei guai. Allora, mi dai la parola? Ok, va bene, ti do la parola. Ti do la parola che dirò una menzogna. Poi dopo arriva la situazione e questa persona capisce. Io ho promesso una cosa che è peccato. Cosa devo fare biblicamente? Io devo confessare il mio peccato. Non devo peccare promettendo una cosa sbagliata e poi peccare dicendo una menzogna. La Bibbia non ci dice mai quello. Senti, vieni con me che vogliamo commettere un terribile, abominevole reato. Dai, dai, dai la parola. Va bene, vengo con te. Brutta compagnia. Ti do la parola. Cosa devi fare? Andare avanti e commettere qualche cosa abominevole? Perché ha dato la parola? No, ha peccato dando la parola e devi chiedere perdono per il grave peccato. Lui ha peccato dicendo: ti giuro, sacrificherò la mia figlia, o chi esce per primo. Lui non aveva diritto da Dio di giurare quello. Quindi non doveva, lui diceva: Signore, ho peccato gravemente giurando quello che non ho diritto di giurare. Non posso io promettere. E se una persona segue il satanismo e fa un voto a Satana di rimanere fedele per sempre e poi Dio lo salva? Ah no, io ho dato la parola. No. Tu sei perdonato dal tuo peccato, confessandolo. E quindi quella parola non ha più potere perché era una parola di continuare a peccare. Allora, non vuol dire che io posso dare la parola a destra o a sinistra a qualsiasi parola. No. Se una cosa io do la parola e non è peccato, io sono dovuto davanti a Dio a mantenere la parola. Attenzione, non posso usare questo per dire allora non devo mantenere mai la parola. No, non sto dicendo niente del genere. Sto dicendo quando la parola è una parola di qualcosa che è completamente peccato, non devo mantenere la parola perché mi farebbe solo peccare ancora. Ho peccato dando quella parola. Quindi attenzione di non allargare questo a applicazioni che non valgono niente perché non sono veri. Questo in un certo senso. E allora, con questo triste esempio dalla vita di Jefte, vediamo che lo zelo senza conoscenza può spingerci a fare qualcosa nel nome di Dio che in realtà è un'abominazione a Dio. Infatti, soprattutto vediamo l'impulsività di Jefte. Cosa sarebbe successo se Jefte, volendo fare un voto a Dio, dice: ma sai, io non conosco bene la parola di Dio. Sono cresciuto lontano dalle sorelle. Chiedo a qualcuno. C'erano persone che conoscevano la parola di Dio. E lui, senti, chi è? Ma lui conosce la parola di Dio. È una levita, benissimo. Io voglio fare un voto per chiedere a Dio di darci vittoria. No, scusami, tu saresti cercando di comprare da Dio. Non devi fare così, no? Ah no. Oh, grazie. Se non fosse stato impulsivo, non avrebbe fatto quel voto. Non avrebbe fatto quel voto. Quel voto è stato fatto che, e se, per esempio, mi viene in mente un ragionamento e non aspetto di consultare con altri per vedere se questo ragionamento è vero e comincio ad agire in base a questo ragionamento, quello è impulsività. Aspetta, io non so se questo sia vero. Prima di accettare questo ragionamento e vivere in base a questo ragionamento, chiederò consigli. Senti, questo ragionamento è vero? Non lo lascio entrare qui, è vero? Eh no, quello lì, perché guardo questo principio e questo principio. Oh, grazie. L'impulsività ci spinge a combinare cose terribili, ma veramente terribili. E Essere impulsivo può riguardare decisioni piccole o grandi, può riguardare ragionamenti, decisioni, eccetera. O che possiamo imparare a non essere impulsivi, ma piuttosto prudenti, camminando intentamente. Abbiamo letto Salmo 119, 97 e 104 che parla di conoscere la parola di Dio per evitare il peccato. Jefte, uomo di fede, non si è informato della parola di Dio e così ha perso la figlia che amava tanto. Quindi io prego che ognuno di noi possa avere la fede di Jefte, il coraggio di Jefte, che possa avere la saggezza di Jefte di capire che ma non vado a fare una battaglia inutile, cerco prima di risolvere se c'è modo. Però prego anche che ognuno sarà molto più prudente di Jefte, o che possiamo riconoscere il pericolo di essere impulsivi. In realtà essere impulsivo vuol dire seguire la carne in quel momento, anche quando sembra che stiamo facendo la cosa per Dio. O che possiamo essere persone prudenti che si informano bene qual è la volontà di Dio. Qual è il problema di Jefte? Non si era informato. Cos'è veramente la volontà di Dio? Io chiudo con Efesini 5,17 che per la traduzione leggo dalla Nuova Riveduta. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Cercate di ben capire, ma secondo me Dio vuole che io faccia questo, questo è un segno da Dio. No, attenzione, non agire con leggerezza, cercate di ben capire quale sia la volontà di Dio. Che Dio ci aiuti ad essere così. Impegniamoci a capire bene quale sia la volontà di Dio, giorno per giorno, in ogni decisione. Non facciamo nulla con impulsività, così possiamo vivere alla gloria di Dio. Voglio pregare. Oh Signore, la Tua santa parola non arriva a dire chiaramente quello che ha fatto Jefte. Tu dici, ha fatto quello che aveva dichiarato nel voto. È così abominevole che le scritture non vogliono neanche dire in modo chiaro. Ci fa avere i brividi solo pensare. E questo è un uomo timorato di Te, anzi ha fatto perché è timorato di Te. Allora non è una questione di mancare la fede, non è una questione di non avere i timori di Te, questa è una questione proprio di impulsività, di non informarsi bene quale sia la volontà di Dio. Questo uomo, che la Bibbia stessa in Ebrei ci dà come esempio di uomo di fede, con la sua impulsività ha fatto qualcosa di terribile. Il fatto è che anche noi facciamo cose terribili, anche noi abbiamo fatto del male ai nostri figli, ai nostri fratelli e sorelle, quando abbiamo agito con impulsività. Abbiamo lasciato un brutto segno nella loro vita, influenzato nel male. Quanto ci fa del male essere impulsivi? Aiutaci a comprendere la gravità di questo peccato. Allo stesso tempo io voglio lodarti, che Tu non sei un Dio che uno può comprare. Non si può pagarti per avere i favori da Te, perché non avremo niente con cui pagarti, perché tutto quello che abbiamo viene da Te. E comunque non avremo mai abbastanza di poter pagarti. Saremo senza speranza se fosse così. Piuttosto Tu sei un Dio di grazia. Tu offri a quello che non ha da pagare. Come dice in Isaia, venite, comprate senza denaro, latte, acqua. Questo sei Tu, il Dio che dà gratuitamente perché Cristo Gesù ha pagato. Oh Padre, aiutaci a comprendere che sei un Dio di grazia. Ti ringrazio per le lezioni in questo brano. Sono da una parte molto tristi, ma sono necessarie. Ti ringrazio. Aiutaci a camminare nella luce che ci hai dato oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.